sentimentale o anche
qualcosa di più, però in ordine puramente fede, noi rimarremmo ancora delle creature a due livelli. Attenti, perché è una nostra tentazione grandissima, Sono un bravo uomo, sono un cattivo uomo, sono con dei desideri umani più o meno buoni, legittimi o più o meno sbagliati, cerco di arrangiarmi ad averne una soddisfazione o a comportarmi bene, o talvolta faccio quello che non dovrei fare, ma poi sono cristiano. Ce lo siamo già un po' detti quando parlavamo del paradiso, no? Quando parlavamo del desiderio, del compimento dei nostri desideri. Se noi abbiamo due ordini di desideri che non si guardano tra di loro, il paradiso ci delude, perché esaudirà soltanto alcuni tipi di desiderio, non lo esaudirà tutti. Ma prima del paradiso, su questa terra, la vita cristiana ci delude, perché ci parlerà soltanto di certi aspetti della nostra umanità, non di tutti. Capite cosa intendo dire? La sto prendendo alla larga, ma è lì che è uno dei noccioli del nostro non essere ancora santi. Non semplicemente perché non facciamo certe cose, o non semplicemente perché non ci fidiamo abbastanza del Signore Gesù, ma perché siamo un pochino scissi. Alcune cose me le cerco io. Fino al primo piano mi muovo io, dal secondo piano in su sono cose di Dio. E questo atteggiamento non ci porta da nessuna parte. Allora, tutta quella sottolineatura che avevamo fatto di una dimensione naturale, in positivo e in negativo, è per giustificare questa affermazione fortissima che fa San Paolo: sepolti insieme con Lui. Ma che cosa abbiamo sepolto con Lui? La nostra umanità, che è fatta di quelle cose, che è fatta di quei desideri. Che cosa è risorta con Lui? La nostra umanità, che trasforma, purifica, ma alla base quei desideri, perché non siamo uomini e donne scissi. Ci sono delle persone che quando iniziano un cammino di spirituale, magari di accompagnamento con un sacerdote, eccetera, ti iniziano subito a parlare di quanto pregano, come pregano, che è una cosa fondamentale. Guai a noi se non preghiamo. Dobbiamo pregare bene, Perché se ce l'ha ricordato il Papa nel suo primo discorso, citando Léon Blois: se non preghiamo Dio, preghiamo il demonio, Non è che non stiamo pregando, stiamo proprio sbagliando la comunicazione. La leggiamo senza paura, questa affermazione. Capiamo che cosa vuol dire, ma è vera. Cioè, o noi incontriamo Dio o stiamo sbagliando tutto. Può darsi che stiamo incontrando Dio senza accorgercene, quello che ci dà tanta speranza, anche per dei fratelli lontani. Ma non possiamo impostare la nostra vita bene e lasciare Dio fuori. Ebbene, scusate, questa però era una parentesi. Quando una persona, appunto, in un cammino spirituale ti inizia a partire dalla sua esperienza di preghiera, c'è qualcosa ancora che non funziona. Perché la vita spirituale è necessaria, ma tutta la vita è vita spirituale, di cui la preghiera è, per dirla con Sant'Alfonso, il gran mezzo che ci ottiene tutte le grazie necessarie alla nostra salvezza, cioè a vivere bene la nostra vita, a viverla con Cristo. Ma non esaurisce la nostra vita con Cristo, eh? Non va bene l'adagio in chiesa coi santi e in taverna coi briganti. Perché noi dobbiamo essere sempre con Cristo e con i santi. Come modo di fare, non dobbiamo essere in chiesa come in taverna e viceversa. Ma la compagnia non la possiamo cambiare. Noi siamo sepolti e risuscitiamo con Cristo, con tutta la nostra umanità, tutta. Ed è questo che allora concludo questa parte, direi, iniziale, introduttiva, dicendo tutto quello che ci siamo detti da un punto di vista esistenziale, psicologico, umano, culturale, esperienziale, e che anche chi appunto non ci fosse comunque ha rispetto alla paura della morte, al desiderio della vita eterna, ha un'idea di giudizio e di giustizia che porta a compimento la nostra esistenza, la vita eterna proprio come desiderio e la nostra dimensione di relazione anche con i nostri cari. Tutto questo che è vero è il corpo della nostra umanità. E questa umanità trova la risposta concreta a quella sua sete di vita in Cristo. Non da un'altra parte, non da un'altra parte. Il paradiso, l'abbiamo detto, è essere sempre col Signore. Il compimento della nostra vita è essere sempre col Signore. Dobbiamo capirlo bene cosa significa essere sempre col Signore. Ve l'ho appena detto, non significa, in paradiso è un'altra cosa, ma su questa terra, pregare, non fare altro che pregare. E allora vedete subito come le deformazioni della vita spirituale poi deformano concretamente il nostro desiderio di vita eterna, perché, ce lo siamo detti anche ridendo le ultime due volte, se il paradiso è soltanto preghiera, nel senso in cui io interpreto quella cosa un po' noiosa, pesante che devo fare, ma che è lì isolata, come faccio a desiderare un'eternità così? Forse i monaci certo sì. Ma noi non desideriamo una cosa di questo genere. E invece l'essenza è: in Cristo si compie tutto. Allora, leggiamoci un altro brano, più o meno dicono le stesse cose, però con sfumature diverse. Qui siamo a Efesini, capitolo 2, dal versetto 4 seguenti. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Gesù Cristo. Qui c'è una sfumatura in più, l'avete notata? Non ci dice soltanto che siamo morti e risorti, ci dice che siamo risorti dopo una morte che eravamo per i nostri peccati. Allora c'è ancora tutto un aspetto al quale certamente abbiamo accennato nella nostra introduzione, nei nostri incontri. La nostra umanità, rispetto alla speranza di vita eterna, si ritrova non solo con i limiti che che derivano dal fatto che biologicamente dobbiamo morire, che derivano dal fatto che i conti su questa terra non ci tornano, che derivano dal fatto che io non ho l'evidenza sensibile dell'immortalità della mia anima, ma che deriva anche dal fatto che io ho una vita che concretamente per la mia libera scelta non sempre ha funzionato come doveva. Ecco, Dio prende sul serio questa vita. Cristo ci fa rivivere anche se noi sperimentiamo la morte per i nostri peccati. Cristo non fa rivivere un uomo astratto, fa rivivere me, che sono un peccatore, oltre che una creatura fragile. Leggiamo ancora un brano da Romani 6,15. No, scusate, ho sbagliato, era 5,15. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. Qui è tutto il capitolo 5 della lettera ai Romani, parla del peccato originale. Cioè parla che quella condizione di limite e di rifiuto non è semplicemente, come dire, c'è, ma c'è perché le cose sono andate così in me. C'è perché la storia dell'umanità è così. C'è qualcosa che non funziona. Scusate, non vorrei complicarvi la vita, forse sto andando avanti un po' in maniera disordinata, ma il punto che vorrei proprio che c'entrasse, perché la cosa da dire poi è una, non è nulla di più. Noi abbiamo un destino, ci crediamo, abbiamo una speranza, la esigiamo e abbiamo una vita che contraddice molte volte questo destino e questa speranza. E noi vorremmo innanzitutto aggiustare con le nostre mani questa vita per renderci da noi degni di una speranza e di un destino di sicuro. Ma questo gioco è necessariamente uno scacco, perché quando anche io diventassi irreprensibile e tutte le cose mi andassero bene, ipotetica della irrealtà, è proprio la struttura umana che non funziona, perché per la caduta di uno solo morirono tutti. Non entriamo qui sulla dottrina del peccato originale, cosa significa e come la si applica, è un dato di fatto, è un dato di fatto. Ma qua c'è, ed entriamo proprio nel tema Pasquale, qui c'è il paradosso cristiano, che non è un paradosso dottrinale, non è una cosa intellettuale, è la realtà che viviamo, che stiamo già vivendo. Al massimo vi posso aiutarla a mettere a fuoco, ma siamo battezzati, la stiamo già vivendo, tranquilli, Se anche voi non ci pensate a come funziona nel vostro sangue lo scambio dell'emoglobina con l'ossigeno, per cui se studiamo queste cose in biologia ci impazziamo, funziona benissimo. Se anche non sapete come i succhi gastrici digeriscono il pranzo, per la maggior parte di noi funziona benissimo e gli altri prendono un Malox. Quindi se anche le cose che dico non le capiamo tutte, tranquilli, funziona benissimo, perché non è un'idea, è un fatto. Però se capiamo il fatto viviamo meglio. E il fatto è questo, rileggiamolo. Il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo morirono tutti, questo è normale, che gli errori si paghino. Scusate, viviamo in un mondo che non ci pensiamo che gli errori si pagano. Ci viene sempre detto che forse c'è una prova d'appello. Non è vero, gli errori si pagano. C'è un vecchio detto che Dio perdona sempre, gli uomini talvolta, la natura mai. È vero. Se io ho una dieta disordinata, anche se lo faccio in buona fede, il mio fegato si rovina, non gli interessa che credeva che le patate fritte facessero bene. Il mio fegato risponde a delle realtà oggettive e tanto grasso lo distrugge. Gli uomini mi possono dare una mano, magari mi riescono a curare, Dio può anche fare un miracolo, ma ordinariamente per un errore, il peccato originale non è altro che l'applicazione alla radice della nostra umanità di quella legge che vediamo applicata in tutti i modi nella nostra umanità. Non c'è nulla di strano, è normale che noi moriamo. È normale che moriamo senza sapere dove andiamo a finire, è normale che ci poniamo delle domande se c'è qualcosa, ed è normale, scusate, la dico in astratto perché siamo battezzati, quindi non è normale, cioè abbiamo la respirazione che funziona, però l'uomo che c'è sotto, è normale che moriamo disperati. Perché la nostra evidenza sulle cose di cui stiamo parlando è che per la colpa di uno solo muoiono tutti, è che c'è un dinamismo in cui la nostra speranza non funziona. Mi fermo perché è 4 volte che le dico queste cose, ci ho insistito, poi dite che se no io ho dei problemi di digestione, c'ho un cattivo umore. Ma ci insisto proprio all'opposto, perché se non capiamo, non calcando le tinte, ma non capiamo nella realtà l'oscurità nella quale per natura ci troviamo, non capiamo il dono di grazia, non lo capiamo e rischiamo a quel punto di non accoglierlo. Non capirlo vuol dire vivere male, non accoglierlo vuol dire rovinarsi. Se infatti per la caduta del solo morirono tutti, molto di più per la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. San Paolo cosa ci sta dicendo? Tu ce l'hai presente come funzionano i tuoi meccanismi naturali, che va tutto male? All'opposto, ma molto di più, nella vita di grazia va tutto bene. Ma molto di più. Ma perché va tutto bene? Perché noi siamo sepolti con Cristo. Pensate che cos'è la morte. Scusate, ci devo ritornare, perdonatemi. Però anche la domenica quinta di Quaresima, siamo alla vigilia della passione, dobbiamo berlo questo calice anche noi. Lasciate perdere i modi in cui possiamo morire, tanto uno piacevole non esiste. Pensate, andiamo alla radice della nostra paura. La fine di tutto? Ma la fine di tutto, guardate, poi chi spaventa, non ci spaventa, ma ci sono dei momenti che siamo talmente desolati, o qualcuno arriva ad essere talmente desolato per motivi fisici o spirituali che dice, bene, non penso più a niente. Ma qual è la cosa che proprio ci addolora di più? Perché abbiamo un cuore umano. Che la morte noi la sperimentiamo come la rottura di ogni relazione. Il distacco è la rottura di ogni relazione. Nella morte noi siamo isolati, se anche adesso scoppia una bomba e moriamo tutti insieme, non è che moriamo insieme, ognuno muore per conto suo. Questo è secondo, per la morte di uno morirono tutti. Cristo non funziona così, è qui che entra la bomba. Cristo è una bomba che fa esplodere la morte.
perché lui non muore isolato e nella sua morte non si isola. Non si isola perché, essendo il solo giusto, totalmente rivolto al Padre, anche perché abita in lui, Colossesi 2:9, che era appena prima del sepoltico, abita in lui la pienezza della divinità, è vero Dio, è vero uomo? Poiché di Cristo è tutto questo, la morte con lui fallisce. Sapete, gli antichi padri si sono divertiti tantissimo su questo tema. C'è un brano bellissimo di San Massimo il Confessore. San Massimo non è molto, molto famoso, ed è però uno dei padri già più avanzati del VII secolo, ed è un intellettuale finissimo, cioè di quelli che quando deve fare le diatribe sulla terminologia c'è da impazzire, perché distingue tutti i temi sulla volontà con la pazienza di un chirurgo, del cardiochirurgo, un chirurgo del cervello. Però poi quando tocca questo tema usa un'immagine volutamente mitica, favolosa e, se volete, anche divertente, ma profondamente vera. Dice che Gesù è un'esca avvelenata per il demonio, per la morte. La morte non sa chi muore sulla croce quel giorno e lo inghiotte come un mostro, come inghiotte tutti i mortali, ma ha inghiottito la vita e quindi ne rimane avvelenata e muore lei. Questa immagine nel Medioevo viene ripresa, trasformata ancora di più, e ci sono immagini, per esempio nella leggenda di Santa Marina di Bitinia, è stata data in pasto al serpente, è proprio l'immagine, il mostro del male, della morte e il giusto. Il serpente mangia Santa Marina ed esplode. Pum! Cristo fa esplodere la morte da lì dentro. Ma il primo modo in cui la fa esplodere è che nella morte non si isola né da Dio, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, né da noi. Cosa dice al buon ladrone? Il buon ladrone è una persona concreta, però anche immagine di tutti noi. Cosa gli dice? Oggi sarai con me in paradiso. Cioè pone nel momento in cui si rompono tutte le relazioni la garanzia che la relazione c'è in lui. Quindi l'isolamento che noi sperimentiamo non è la realtà più ultima e vera su quello che è la nostra morte, perché in Cristo siamo già siamo già sepolti con Lui, siamo insieme. E questo stiamo insieme non avviene per virtù nostra, ma per dono suo, quel dono che chiamiamo grazia. C'è un altro brano del Vangelo che conosciamo bene e che delle volte leggiamo in maniera superficiale. Parentesi, perché vi vedo un po' stanchi, affaticati, abbiamo fatto un pezzo di strada un po' difficile e un pochino al buio con tutte queste citazioni della morte. Uno dei nostri rischi, parentesi tanto per svegliarci, è di leggere il Vangelo, e non solo il Vangelo, anche la vita, nei modi più banali. Avete presente l'episodio di Giacomo e Giovanni, o meglio della mamma di Giacomo e Giovanni, che va da Gesù e gli dice: fai far carriera ai miei figli, eh? Vedete che il carrierismo è un problema nella Chiesa fin dall'inizio. Il nostro Signore la prende anche senza scandalizzarsi troppo, corregge ma non si scandalizza troppo, perché tanto certe cose nel nostro cuore ci sono, eh? È il nostro cuore che si deve convertire, non sono le strutture che ci devono convertire.
se aspettiamo la conversione attraverso le strutture, moriremo non convertiti. E Gesù dice a questi due giovanotti la frase che noi bypassiamo perché ci interessa appunto il discorso morale, per, appunto per dire anche loro erano così, anche gli altri sono così, chi di voi vuole essere servito, tutte le cose vere, chi le disprezza, Dio voglia che le viviamo. E dice, potete bere voi il calice che io sto per bere? Sta dicendo, anche se loro l'hanno capita fino ad un certo punto, potete voi morire della mia morte? Potete essere consepolti con me? Questi non capiscono niente e per fortuna dicono sì, lo possiamo. E Gesù da questa risposta paradossale dice sì, lo sarete, lo berrete. Secondo la natura, nessuno di noi può bere quel calice insieme con un altro, esternamente, ma non lo possiamo bere nella realtà profonda. Con Gesù lo possiamo bere, ma bevendo di quel calice beviamo anche della sua risurrezione. Cioè il destino ormai è diventata una cosa unica. Allora, qual è il nostro destino? Essere un'unica cosa con Gesù, cosa unica nella comunione, non nell'unione indistinta. Poi ci ritorno, l'abbiamo già detto, ma ci torneremo. Se Gesù, se io muoio con Gesù, non posso rimanere prigioniero della morte, perché Gesù non è rimasto prigioniero della morte. È tutto qua. Direte, bisognava fare un ritiro per dircelo? No, bisogna fare una vita per viverlo. Perché questo è la realtà del battesimo. Sepolti con Lui e risorti con Lui. Tutti noi che siamo stati battezzati, non siamo stati battezzati nella morte di Cristo? Sì. Ma l'espressione battezzati nella morte di Cristo è paradossale. Perché la morte è isolamento e in Cristo invece la morte diventa apertura. Possiamo essere con Lui laddove, con qualsiasi altro essere, dovremo smettere di stare insieme. Ma questo legame con la sua morte ci permette di partecipare alla sua risurrezione. Se questo non fosse possibile, noi non potremmo partecipare alla nostra vita, alla sua vita, che è l'unica che sta in piedi, che è l'unica che sta in piedi. L'essere sempre col Signore, della prima lettera ai Tessalonicesi, sempre quello da cui siamo partiti, e staremo sempre col Signore, allora non è semplicemente uno stare locale, eh? La nostra speranza è una bella riunione in cui Gesù è lì e noi siamo sempre con Lui. La vita eterna è una bella liturgia in cui Gesù è lì e siamo sempre con Lui. Vi entusiasma? Se mi dite di sì, mi preoccupate. La vita eterna è un banchetto di nozze in cui Gesù è lì e siamo sempre con Lui. Già è un po' meglio, però poi anche i banchetti a un certo punto non ne puoi più. Cioè, se lo stare è uno stare di fronte, alla fine la cosa ci fa paura. Ma si unta fentes, si unegerfete, è uno stare insieme in una comunione profonda. Se amate qualcheduno, non vi stanca stare con la persona amata e diventa secondario quello che fate con la persona amata. Questa è un'esperienza che sperimentiamo tutti, che coloro che sono sposati dovrebbero non solo sperimentare in sommo grado per quello che è dato dalle dinamiche dell'amore umano, ma anche renderlo talmente divisibile da dire, oh, questo è il destino dell'uomo, Cristo e Chiesa, guarda quei due come si vogliono bene, Non si sono annoiati perché sono 50 anni che stanno insieme. Anzi, vedi che si amano più di prima. Possono starci per l'eternità? Sì che ci possono stare per l'eternità. Non inizieranno a dire, uffa che barba che noia, come la Mondaini. Vedete la grandezza della vocazione matrimoniale? Rendere è icona di quello che saremo. Qual è la grandezza della vita del celibato e della verginità consacrata? Anticipare già quello che saremo, cioè questo rapporto profondissimo col Signore. Due sposi che non mi fanno vedere come sarà bella la vita eterna, c'è qualcosa che non va, devono ancora lucidare l'icona. Un consacrato che non riesce a rendere trasparente che è bello stare sempre col Signore, deve proprio lucidarla tanto la cosa. Siamo complementari. Ma morendo con Lui noi viviamo la sua vita, che è partecipazione. San Pietro, seconda lettera di Pietro, ci dice che noi siamo chiamati a partecipare alla natura divina. Si è proprio lanciato, il pescatore di Galilea, o chi per lui, ha usato un'espressione più grossa di lui. Ma la partecipazione alla vita, alla natura divina, in noi non avviene per natura, noi non diventiamo Dio. Avviene in Cristo, avviene in questa simbiosi che è comunione profonda. E non è anche una comunione profonda di amore. Di amore. Tra poco ci fermiamo e oggi la messa, ve lo anticipo, non leggiamo le letture dell'anno C, l'adultera, se qualcuno ha sentito, letto, visto, facciamo quelle dell'anno A, la risurrezione di Lazzaro, perché si integra meglio col nostro tema, si può fare e lo facciamo. Beh, ce lo commentiamo durante la messa, il Vangelo di Lazzaro. Il trailer è soltanto questo. Gesù dice, vi ricordate cosa dice prima a Marta e poi a Maria? Marta e Maria, questo nome non è nuovo. Dice quello, ma dice proprio un'espressione, proprio.
Ma chi aspetta qualche migliore?
No, quella lì è Luca.
La parte migliore.
Luca 12, non è Giovanni il Vangelo di Lazzaro.
Non è morto ma dorme.
Questa poi non l'hanno proprio capita neanche loro. Infatti hanno pensato, se si è addormentato vuol dire che sta già guarendo.
Che non aveva la fede.
Io sono la risurrezione e la vita. Tutto quello che vi ho detto stamattina, Gesù ce lo sta dicendo in una maniera più consolante, con quell'espressione. Perché lo può dire in una maniera consolante? Perché tutto il discorso che vi ho fatto io sulla morte, eccetera, Marta e Maria lo avevano vissuto in quei giorni con loro fratello, quindi non aveva bisogno di ricordargli tutta la dimensione esistenziale, c'erano dentro fino al collo. Ma anche nostro Signore c'era dentro fino al collo. Perché cosa fa davanti alla tomba di Lazzaro? Piange. E vi lascio, domandatevi perché in questa mezz'ora. Domandatevelo perché. Domandatevelo, lasciatevi scavare da questa provocazione alla luce di tutte le cose che abbiamo detto. Domandiamoci perché Gesù piange dopo aver detto io sono la risurrezione e la vita, e prima di dirgli Lazzaro esci fuori, perché va anche collocato il punto in cui Gesù piange tra quell'affermazione e quell'azione, e lì piange. Ci vediamo a mezzogiorno in salottino per partecipare all'Angelus col Papa. Subito dopo, quello dove eravate lì, dovrebbe essere quello lì. Subito dopo, senza perdere tempo, perché i tempi sono poi contingentati, andiamo nella cappella. Non posso andare in cerca del medico. Non ce la faccio. È impossibile.
Dio ricco di misericordia ci ha amato per primo e ha dato il suo figlio, l'abbiamo letto stamattina. Ma questo figlio come ci salva? In che modo si realizza questo sguardo del Signore che ci salva? Ci unisce alla sua vicenda di morte e risurrezione. Ci afferra e ci unisce. Direte, ma è la nostra libertà? È tutta nel lasciarci afferrare. Perché noi possiamo rifiutare questa cattura. E le buone opere senza le quali non possiamo salvarci sono esattamente la nostra risposta a quella mano che ci viene offerta. Sono esattamente il nostro sguardo di risposta allo sguardo di Dio. Perché se manca questo sguardo, non c'è la salvezza. Perché se la salvezza è nella relazione, se manca la relazione, la salvezza non si realizza. Però non è una relazione da questo punto di vista alla pari. Oh. Dio è qua, Cristo è il nostro Salvatore. Ci siamo d'accordo che Lui è in alto, che è al di fuori di questo mondo di morte e di... Noi siamo qua.
Prova un altro colore.
Sì, no, provo a vedere se c'è qualcosa che scrive. Il problema non è... almeno questo è un pochino più. Ok? Noi siamo qua. Io sono qua, nel mare. L'acqua mi è giunta alla gola, continua a dire il salmista. Come si realizza la salvezza? Vi dico come la pensiamo istintivamente la maggior parte di noi. Se non ci siete dentro, ringraziate il Signore. Allora, il mondo, i farisei, i giusti, credenti o non credenti, che cosa dicono? Che tu ti costruisci una scala, hai le forze per costruirtela, hai le forze per arrampicartici, e quando arrivi da Cristo ti dici: premio, guarda come sono stato bravo. Il Vangelo dell'adultera che oggi non abbiamo letto, ci sono gli accusatori. Il Vangelo del cieco nato, ci sono: ma voi credete di vedere? Sì, noi vediamo, noi sappiamo. Questa è l'idea farisaica, ma non è necessità farisaica nel senso ipocrita, nel senso di autosufficienza dell'uomo. Che pensi mi? Il mondo moderno è pieno di questa mentalità. In chiave laica, mi salvo da solo con la mia onestà. In chiave religiosa, sono una persona per bene. Poi c'è l'opposto. Cristo scende, ti prende e ti porta. Tutti buoni, tutti salvi, andiamo tutti in paradiso perché Lui è buono. Noi siamo poi imbambiti, quindi ci prende di peso. Non facciamo niente, perché la salvezza... Guardate che questa frase del Papa, ho trovato uno, perché il numero infinito è il numero degli stolti, dice la scrittura, che è riuscito a commentare che gli sembra protestante. Perché la salvezza è nello sguardo. Ma questa è fede cattolica, e la salvezza è nel primato di Dio. È Dio che ti salva. Però c'è questa idea di passività della nostra salvezza. Viene, prendeci, prendi peso, che tu vuoi o non vuoi, le cose vanno così. E noi non facciamo niente. È esattamente l'opposto. Per dirla in termini teologici, questa è la predestinazione assoluta, però poi funziona, che dato che ha detto che c'è anche l'inferno, allora vuol dire che qualcuno ha già deciso che li scarica, non si difende a prendere. questo è Pelagio, che pensi mi? Termini teologici c'è anche il semipelagianesimo, non vi offendete? Dovrebbero farci la vaccinazione contro il semipelagianesimo al catechismo, invece delle volte ce l'hanno inoculato i germi senza volerlo. Perché noi siamo, conoscete l'atto di speranza, non lo ricordate ancora? Noi Dio spero dalla tua bontà, per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Allora, è chiaro che la salvezza è Cristo Gesù che me la dà, eh? Sono i suoi meriti, è la sua morte e resurrezione, mi apre, mi afferra e mi porta. Allora, che cosa è la semplificazione? Cristo scende a salvarmi, sono i suoi meriti, e io ci metto la mia buona volontà, ci troviamo, dato che siamo umili, non abbiamo la pretesa di trovarci qua, poi sappiamo che anche buoni, abbiamo la pretesa che viene proprio fino a lì, no? Lui fa il 99% dell'opera, ma almeno noi dobbiamo dire di sì. Lui ci fa vincere alla lotteria, ma noi dobbiamo almeno comprare il biglietto della lotteria. E anche tanti ci ricordano. Cos'è che non funziona? Che se le cose stessero così, chi mi dà i soldi per comprarmi il biglietto della lotteria? Se io sono morto, chi mi dà la forza per tirar fuori la mano che Cristo, che scende dal cielo e arriva sulla bocca del mio sepolcro, mi tira fuori? Se io sono Lazzaro, abbiamo detto che siamo Lazzaro, Lazzaro vieni fuori, non che Lazzaro come uno zombie arriva sulla porta e allora Gesù dice adesso ti resuscito. Lazzaro, finché Gesù non interviene, non può fare niente. Ok? Però questo è il modo che tante volte ragioniamo. Qual è la fede cattolica? Che Cristo scende, scende veramente qua, come dicono i protestanti, ma quando arriva qua, suscita una cosa che diventa di tutti e due. È totalmente mia, ma è totalmente sua. È totalmente grazia e nella parte che dipende da me, perché c'è tutta una parte che non dipende da me, ma nella parte che Cristo mi affida è totalmente mia. Perché se siamo consepolti, con resuscitati, tutto quello che avviene è con. Non c'è il 99% suo e l'1% mio, c'è tutto suo, e quindi tutto quello che io nella mia libertà faccio con lui diventa anche tutto mio. Allora anche il termine che fa paura a tanta gente al giorno d'oggi, perché non lo capisce, di merito, perché noi lo leggiamo come dei protestanti tante volte, è una cosa che io attacco nei confronti di Dio. No, è esattamente quello che lo stare con Dio produce in me. Se io sono unito a Gesù Cristo, il Padre mi può rifiutare? No. Questa è la nostra salvezza. Tutto quello che io liberamente, ma non senza la mozione della grazia, faccio per unirmi a Cristo è il mio merito. Ok? Non è difficile poi, perché lo viviamo. Questo poi lo viviamo. Però non siamo abituati a rifletterci sopra. Allora pensiamo che c'è sempre un pezzetto che dobbiamo fare da soli. Psicologicamente non è sbagliato, perché ci sono dei momenti in cui il Signore, proprio per garantire la nostra libertà, sembra che ci pianti da soli. C'è il momento in cui siamo lì e sentiamo tutta la fatica del dire sì, ma non potremmo né dire sì e neanche sentire quella fatica se non ci fosse il Signore lì presente a sostenere il nostro sforzo. Ok? Allora arriviamo proprio alle ricadute pratiche, perché a questo punto possiamo parlare di quello che facciamo noi, perché è chiaro in che modo lo facciamo. Questo stare con la morte e la risurrezione di Cristo non è qualcosa che si compirà soltanto, si deve compiere ancora, ma nella sua radice è già avvenuto, perché noi siamo, l'avevamo letto stamattina, risparmio i testi perché sennò poi ci viene a mancare un po' il tempo, è avvenuto in virtù del battesimo. Noi siamo nel battesimo sepolti nella morte di Cristo per risorgere con Lui. Sapete quello che significa battesimo, no?
Immersione.
È un atto di immergerci. Noi, soprattutto in Occidente, abbiamo sottolineato l'aspetto di lavacro che c'è. E infatti, perché il sacramento sia celebrato, basta il contatto con l'acqua. Però è andata perso in questo modo la visibilità simbolica di quello che il battesimo dice. Il battesimo è una immersione, e gli antichi, ma i greci lo fanno ancora adesso, tirano proprio tre soffoche, come a mare, nel nome del Padre e riemergi, del Figlio e riemergi, dello Spirito Santo e riemergi. Cioè sei immerso in un ambiente che non è il tuo, che è morte, perché se state sott'acqua prima o poi morite, perché abbiamo bisogno di respirare, e riemerso. Quindi il segno esterno del sacramento manifestava la realtà del sacramento, non solo rispetto all'atto di purificazione, ma anche all'atto di unione alla morte e sepoltura di Gesù. Siamo tutti battezzati tra i presenti, questo non lo dobbiamo più fare, l'hanno già fatto. E penso che, se non la totalità, la stragrande maggioranza di noi è stato battezzato quando era bambino. Perché si battezzano i bambini? Scusate, chiudete la porta perché è una cosa... Perché non è una violenza battezzare i bambini? Esattamente perché Dio non ci fa violenza a prendere l'iniziativa della nostra salvezza. Non è una violenza dare la vita. Ma è bello all'opposto che noi siamo stati battezzati da bambini, così ci dovremmo essere vaccinati dall'idea che siamo noi ad aver fatto per primi qualcosa per Dio. È anche visibile che è Lui che attraverso papà e mamma, il padrino, la madrina, la nostra famiglia, i nostri, ha fatto qualcosa per noi. Così abbiamo tolto un altro elemento alla tentazione di costruirci la scala. Se noi ci sembra di avere una scala, e ce l'abbiamo, è perché il Signore l'ha già costruita, l'ha già iniziata a costruire. Questo collegamento con Cristo, morto e risorto, si rafforza nell'Eucarestia, perché nell'Eucarestia noi ci uniamo a Gesù morto e risorto. Ci avete mai pensato a questo aspetto della Messa? La Messa è oggettivamente il rinnovamento del sacrificio di Cristo sulla croce. Però quello che noi riceviamo nella comunione non è semplicemente non è un cadavere, è Cristo vivo. Se il Signore non fosse risorto, noi non lo potremmo ricevere. Se non fosse morto, non lo potremmo immolare. Nella comunione noi siamo uniti alla morte e risurrezione di Gesù. Ma non in astratto, non in una maniera simbolica, come è certo mondo protestante, quindi, o in maniera la sua forza, la sua virtù, la sua... Mi sentite lo stesso, perché se sto fermo mezzo minuto, come dice Calvino, ma proprio a lui, perché non è la morte e resurrezione astratta di Gesù a salvarmi, è lui. non è una dottrina, è una persona. Se voi vi sposate, uomini, non vi sposate una donna,
non è proprio a favore del matrimonio gay,
sposate quella donna, non sposate la donna. Dice, e al posto, reciprocamente, una donna non sposa un uomo, sposa quell'uomo preciso, non sposa l'uomo. Soltanto Adamo ed Eva sono uomo e madre, nomi chiaramente significativi, però se sono all'origine sono veramente Adamo e tutto l'uomo, e lei è tutta la maternità e tutta la femminilità. Nessuna signora si offenda, nessuna di loro, per quanto bella, intelligente e femminea, è la femminilità. Come nessuno di noi è l'idea platonica incarnata della virilità. Siamo concreti. Ma, scandalo della incarnazione, Dio si è fatto uomo in un'umanità concreta. Perché in Lui, in Gesù Cristo, Colossesi 2,9, abita corporalmente la pienezza della divinità. Ma corporalmente vuol dire proprio in quel corpo, in quella persona, in quell'individuo. Questo è lo scandalo cristiano. Non è un'idea che mi salva, è neanche Dio, in quanto essere perfettissimo, unico, eterno, ma in quanto questo Dio mi incontra storicamente in Gesù Cristo. Mi dà la mano. E come mi dà la mano? Fermiamoci qua per noi, nei sacramenti. E quelli che i sacramenti non ricevono, lasciate fare un pochino a nostro Signore, perché Lui è venuto a salvare tutti gli uomini. Però io non amo parlare della questione della salvezza dei non credenti, perché se ne parliamo in teologia è molto interessante, se ne parliamo per avere una visione di speranza fondata per tutti è sensato, ma per la nostra vita spirituale non importa niente, anzi, perché io, che ti ringrazio Signore di avermi fatto cristiano, conservato in questa notte, fatto cristiano, ho ricevuto un tesoro e delle responsabilità. Allora parliamo del nostro tesoro e delle nostre responsabilità, non dei tesori e delle responsabilità degli altri, che poi facciamo in cortocircuiti. Ok? Quindi è un tema sul quale, se non organizzeremo una conferenza apposta, non mi sentirete parlare, perché a livello spirituale mi sembra una gran perdita di tempo, ordinariamente. Per noi, concretamente, ripeto, siamo battezzati, questo meccanismo si è innestato, nell'Eucaristia si rinnova. Ma basta questo? Ci fermiamo qua? Dice, quattro catechesi e un giorno di ritiro per dire che, dato che siamo battezzati e facciamo la comunione, la speranza cristiana in noi è compiuta? Tutto questo meccanismo si trasferisce nella nostra vita concreta. Quello che vi dicevo stamattina, non c'è, la vita spirituale non è semplicemente pregare, è stare col Signore. Allora leggiamo un bel brano della Gaudium et Spes, quindi dal Concilio Vaticano II, che non parla direttamente di questo, ma credo che sia molto interessante. A me ha colpito tantissimo, era la lettura di ieri, me la sono trovata casualmente tra le mani. Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, sta parlando della potenzialità di autodistruzione del genere umano, ma in radice è la miserevole situazione dell'uomo in quanto uomo, Parentesi, tanto per svegliarci. Attenti, perché tutte le incarnazioni storiche alle quali dobbiamo stare molto attenti, perché è la nostra vita, però ci richiamano
ai principi profondi. Cioè, se noi speriamo di essere salvati, la salvezza la identifichiamo, no malattia, no guerra, no dissapori, no problemi, tutte cose che abbiamo il diritto e anche il dovere di cercare di evitare o di ottenere in positivo, siamo ancora alla superficie del problema, eh? Perché il problema è tutto, sono tutte quelle fragilità dell'uomo che abbiamo messo sotto il termine generico morte e di cui vi ho promesso che oggi pomeriggio non avremo più parlato. Se dunque ci si chiede come può essere vinta tale miserevole situazione, i cristiani per risposta affermano che tutte le attività umane, quindi non siamo l'uomo, di nuovo la donna astratto, ma tutte le attività umane, tutte le attività dell'uomo concreto, che sono messe in pericolo quotidianamente dalla superbia e dall'amore disordinato di se stessi, e di nuovo leggiamo con verità e profondità, superbia, amore disordinato di se stessi non sono in questo contesto uno dei peccati capitali, sono la radice che costituisce ogni nostro peccato, che poi si incarna in avarizia, lussuria, invidia, ira. Perché anche qua delle volte facciamo dei cortocircuiti balordi, no? Perché abbiamo generalmente, il cristiano medio ha la consapevolezza che la superbia è il peccato che lo danna, ed è vero. Ma dato che io sono soltanto goloso, non è un problema la golosità. E no, perché la golosità molte volte è il modo concreto per declinare quel amore disordinato di sé. Capite cosa intendo dire? Non è un difetto morale. Ho scelto la golosità così nessuno si offende particolarmente, perché è un vizio che è difficile anche avere a dei livelli tali da mettere a rischio la nostra salvezza eterna. Però può mettere a rischio anche quella, nella misura in cui incarna un amore disordinato di se stessi, e l'amore disordinato di se stessi è sempre oggettivamente superbia. Tutte le reattività umane devono venire purificate e rese perfette per mezzo della croce e della risurrezione di Cristo. A me devo dire che è un brano che si conosce, non dice cose particolarmente originali, se volete, né prima né dopo il concilio, però mi ha colpito attraverso la croce e la risurrezione di Cristo, perché l'idea che le nostre attività umane vadano purificate attraverso la croce, beh, tutto sommato, se siamo dei cristiani praticanti, in testa ce l'abbiamo. Ma che vadano purificate attraverso la risurrezione, ce l'avevamo chiaro? Che la risurrezione di Cristo purifica le nostre attività umane? E allora, e veniamo alla conclusione, perché un buon ritiro spirituale non consiste nel fare penitenza ascoltando due o più prediche del predicatore, ma consiste nel mettere a fuoco alcuni elementi che mi servono come struttura per la mia vita, e poi ricavare almeno un punto pratico per me. Cioè, se usciamo da qua senza aver fatto un proposito circostanziato e serio, abbiamo perso la nostra giornata. Circostanziato, non serve niente uscire di qua dicendo sarò più buono. Non serve niente dire ci credo di più. Serve dire anche su una cosa piccola ma significativa per noi, la faccio entrare nella mia vita. Bene, siamo arrivati quindi a momenti un po' pratici. Ora, la croce è relativamente facile capire cosa vuol dire purificare le attività umane attraverso la croce. Non è facile farlo, ma è facile capirlo. Sono mortificazioni, ascesi, quindi salite, combattimento spirituale, abnegazione di sé. Se il nostro nemico è l'amore disordinato di noi stessi, non ci mettiamo molto a capire che l'attività umana va purificata con qualcosa che combatta questo amore disordinato. Torniamo ai miei esempi classici, ve li ho già fatti, li faccio nelle prediche, scusatemi, ma avevo mia zia che è morta a 95 anni e che ti ripeteva una volta alla settimana le stesse cose, quindi io mi metto avanti perché non so se riesco ad arrivare a 95 anni come zia Elsa e vi ripeto le stesse cose.
Vivi fino a 95 anni
e ve le ripeto di più, però vuol dire che qualcuno di voi è arrivato a 192. E non serve a niente al sottoscritto, così parlo del mio ego che ha bisogno di mettersi in mostra, dire faccio il proposito di non mangiare panna montata per tutta la quaresima, perché e il mio intestino e la mia gola godono di non mangiare panna montata. Cioè delle volte prendiamo degli atti di ascesi e mortificazione che in se stessi sono anche sensati, ma non sono sensati per me. Questo non è fare i conti con la croce di Cristo. Se per me è una mortificazione non mangiare pane secco, e mangia la panna montata e non mangiare il pane secco. Dice, ma gli altri che cosa penseranno? Questo potrebbe essere un discorso parzialmente giusto sotto certi punti di vista, ma per la maggior parte dei casi, delle cose che noi dobbiamo combattere, gli altri non se ne accorgono minimamente e non gliene può importare di meno. Quindi cerchiamo di andare, quando dobbiamo purificare nella croce le nostre attività umane, di purificarle realmente e utilmente. Lo so che siamo alla fine della quaresima ed è tardi dirlo, ma ci abbiamo ancora 2 settimane e poi ci abbiamo, a Dio piacendo, il resto della vita. Non è che la croce di Cristo che mi purifica è quella che mi fa soffrire molto, ma è quella che intacca la mia superbia e il mio amore disordinato di me. Allora, come non funziona il proposito del non mangio una panna montata, tanto non me ne può fregare niente, non funziona neanche il proposito che so io, che ho bisogno di mangiare certi cibi per la mia salute, dica no, rinuncio a quello e sto male. Adesso stiamo male 40 giorni, così il Signore è contento. Il masochismo spirituale non funziona. Guardate, i due estremi tante volte si toccano, quindi facciamo dei propositi da un lato concreti che non servono a niente e poi ci pigliamo dei bei sensi di colpa per stare bello male, perché così il Signore è contento di me, eh? Ma che Dio avete in testa? Che Dio avete in testa? La penitenza è un atto chirurgico. Se io ho un naso che non ha bisogno di andare dal chirurgo estetico, è inutile che vado tutti gli anni in quaresima dal chirurgo estetico, la panna che tanto non mi costa, però soffro un pochettino, perché andare sotto i ferri è una cosa che patisco. Al di là di questi esempi, non è che fate una penitenza migliore infliggendovi del dolore, ma fate la migliore penitenza nel senso proprio di partecipazione alla croce di Cristo, andando ad eliminare le cose piccole o grandi che ci impediscono un rapporto col Signore Gesù, alle quali siamo un po' attaccati, perché altrimenti non le terremmo, ma non è necessariamente la cosa a cui sono più attaccato. Faccio un esempio paradossale, ma anche questi paradossi non sono poi così lontani dalla realtà. Io amo mia moglie, ma l'amo veramente. La cosa che mi distruggerebbe di più sarebbe rovinare il mio matrimonio. Però ho preso una sbandata per la mia segretaria.
e tagliare con la mia segretaria mi costa, comunque è una bella figliola. Però qual è l'abnegazione che devo fare? È chiaro, tagliare la mia segretaria. Se la metto sul peso del quello che mi costa, può darsi che tagliare con mia moglie mi costi di più che tagliare con la mia segretaria. Il danno che mi dà e la sofferenza che mi dà potrebbe essere maggiore, ma non è che quella sofferenza maggiore che mi infliggo renderebbe buona un'azione cattiva. Può darsi che la maggior parte di noi peserebbe recitare il rosario in questo momento, ora che ci addormenteremo quando proveremo a farlo, ma sono sicuro che la totalità di noi farebbe molto più dolore dire una bestemmia. Cioè staremo male, no? Se non abbiamo, con l'aiuto della grazia di Dio, mai dette, non è che uno dice adesso, se il criterio fosse quanto sto male, allora dato che devo dare gloria a Dio soffrendo, faccio la cosa che mi pesa più di tutte. Ho scelto due esempi paradossali e in se stessi stupidi, ma guardate che la mentalità delle volte è così, no? Non cerco il bene, non cerco la croce di Cristo, cerco la croce e poi mi lamento perché Dio non prende le mie croci. Sapete tutti la barzelletta, che non è una barzelletta, è la foto della nostra vita in almeno certi momenti, del bambino che si trova lungo la strada con un sacchetto pesante sulle spalle, un fagottone, e passa un carro e lo fanno salire. Il bambino, tutto contento, sale sul carro e appoggia il fagottone e si riposa. Poi a un certo punto il carro arriva in una salita e fa fatica a tirare. Allora il bambino, per dare una mano, prende il fagottone e se lo mette sulle spalle. Quindi soffre un pochettino, però non serve a niente. L'unico risultato è che se per caso poi gli dicono scendi dal carro per dare una mano a spingere, si è anche bello stancato perché si è spaccato le spalle a tenere il peso del fagottone. Questo l'abbiamo già capito. L'ultima cosa è: come si fa a purificare con la risurrezione? Questo è un pochino più difficile, no? Perché purificare con la croce, abbiamo focalizzato qualche errore che si fa, e noi stiamo scendendo le cose proprio pratiche, ma è come vivere la nostra speranza cristiana, perché come fare entrare Cristo, come dargli la mano perché mi tiri fuori. Stiamo parlando di questo, eh? Il testo del Concilio continua con una cosa che secondo me ci aiuta parecchio, se non a capire perfettamente, a entrare in questo meccanismo. In credendo infatti da Cristo e diventato nuova creatura dello Spirito Santo, l'uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Quindi una scelta che si finisca a risolvere in un disprezzo di ciò che Dio ha fatto non funziona. Può darsi che io su questa terra debba dire non mangerò mai più panna montata, ma guai a me se arrivo ad una scesi in cui penso che la panna montata in se stessa sia una cosa cattiva. È buona, anche se può darsi che per me rimanga tabù ora fino alla fine dei miei giorni. La Chiesa non ha mai avuto problemi che ci fosse gente che non si sposasse e non praticasse la sessualità. E fino a tempi recenti, anche perché il mondo era diverso, non è mai stata a questionare troppo su perché uno lo faceva. Voleva una motivazione soprannaturale, ma senza andare poi ad indagare troppo che non ci fossero anche delle fragilità psicologiche dietro. Quello che non hai mai ammesso è che qualcuno dicesse che il sesso in sé è cattivo. Ti puoi non sposare, ti puoi mortificare in quel campo, però se tu dici che uno che si sposa fa peccato, anatema sit. Puoi non mangiare la panna,
ma non devi disprezzare la panna e chi mangia la panna. Da Dio le riceve queste cose e le guarda e le onora come se al presente uscissero dalle mani di Dio. Di esse ringrazia il benefattore. Dice l'Apostolo che nel rendimento di grazia tutto ci diventa puro. Godendo delle creature in povertà e libertà di spirito. Godendo delle creature in povertà e libertà di spirito, viene introdotto nel vero possesso del mondo, quasi al tempo stesso niente abbia e tutto possegga. Miravente se tomia possidentes. Tutto infatti è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Prima Corinzi 3. Allora, e concludo veramente, così ci facciamo un quarto d'ora di riposo e poi recitiamo il rosario molto serenamente e abbiamo il tempo per arrivare in stazione che prende il treno alle 16:54. Vedete che non posso fare sulla risurrezione gli stessi esempi un po' concretissimi della croce, però anche qua ci vengono dati esercizi di come purificare le nostre attività umane nella risurrezione. Il ricevere con stima il creato dalla mano di Dio, quindi il ringraziarne, quindi goderne con libertà e povertà di spirito. Qui entrerebbe tutto un altro tema che non affrontiamo, che è il tema della festa. Ma tra 2 settimane è Pasqua, e Pasqua è la festa per eccellenza. Non dobbiamo parlarne più di tanto, dobbiamo viverla. Gli antichi facevano penitenza stretta in Quaresima, perché in Quaresima si celebra con il digiuno la passione di Cristo, il consepolti, il commorti e il consepolti. Ma nel tempo di Pasqua non si digiuna, perché nel tempo di Pasqua si fa festa, e la festa, anche con le modalità umane di questo godimento in libertà e povertà di spirito, ringraziamento, è celebrazione del con resuscitati. Un Papa oggi ci ha ricordato uno degli elementi della festa, uno degli elementi. Ma ci sono tutti, c'è l'Eucaristia, c'è lo stare con i fratelli, c'è il godere con gioia e semplicità di ciò che Dio ci dà. Viviamo in tutti questi elementi della festa, e chi ha famiglia li insegni soprattutto ai piccoli, perché noi viviamo in un mondo che la festa se la sta cancellando. E non crede nella croce di Cristo, ma di croci ne produce. Ma gli strumenti per purificare nella risurrezione ne è completamente privo, perché la croce noi dobbiamo sempre specificare che è quella di Cristo, però altre croci su questo mondo se ne vendono, ma di risurrezione ce n'è solo una che funziona. E quindi o entriamo in quella o non c'entriamo proprio. Rimaniamo un attimo in silenzio allora, chiedendo, direi semplicemente, al Signore che si compia quello che abbiamo detto, che posi il suo sguardo su di noi, che noi guardiamo Lui, che ci lasciamo affrontare da Lui, e con la nostra vita, con quello che possiamo fare qui e ora, con l'aiuto della sua grazia, sporgiamo la mano per chi ci offende. E poi, se riusciamo a fare un proposito concreto di purificazione nella croce e nella risurrezione, direi che abbiamo concluso bene la nostra giornata. Alle 4:10 puntualissimi recitiamo il rosario. Io lo farei qua perché se ci spostiamo in chiesa con questo tempo e tutto rischiamo di dissiparci. Se uno vuole rimanere qua rimane in silenzio, se uno vuole uscire qualche minuto, alle 4:10 il rosario. Grazie. Thank you.
Thank you. Questo qua?
Ah, si può dimenticare.
Ma se vorrei...